Il mondo alla radio.
Assisi. This is Economio Francesco. Francesco Economy, how you feeling?
Woo, hi everyone.
I'm Raquel.
And I'm Edoardo.
And we're part of NIATO, an international impact entertainment.
E allora bentornati all'ascolto del mondo la radio. Quello che avete sentito in apertura è il video di apertura, sempre, scusate il gioco di parole, di The Economy of Francesco, che ha preso via ieri pomeriggio nella Basilica di San Francesco di Assisi. Ecco. Che cos'è? Un evento che coinvolge oltre 2000 imprenditori e studenti di economia under 35 di tutti i continenti. In apertura gli interventi del vescovo della città sorrentino e del cardinale Turkson e poi le proposte dei giovani. In sostanza la rivoluzione di San Francesco come fonte di ispirazione per realizzare un nuovo sistema economico. Riscoprire un nuovo concetto appunto di crescita che abbia cura dell'ambiente e anche della sostenibilità e poi il rispetto della dignità umana. Questi alcuni dei temi che interesseranno questi giorni di lavoro. Insomma, è davvero possibile un concetto diverso di produzione. Questo ce lo dice anche l'economista Leonardo Becchetti.
Ma direi, usando proprio i termini di Papa Francesco, avviare dei processi. Lui insiste molto sul discorso della generatività, cioè il tempo è superiore allo spazio, c'è bisogno di avviare dei nuovi percorsi e per farlo niente di meglio che partire dall'entusiasmo e l'energia dei giovani che hanno anche una visione diversa delle cose. Quindi l'idea è che da qui possano partire dei processi, dei percorsi che vanno veramente a cambiare quello che è il paradigma economico di oggi.
Ecco, dei percorsi che però attraverso quali strade dovranno viaggiare, perché tuttora la finanza purtroppo regola una parte dell'economia mondiale?
Beh, noi abbiamo indicato, diciamo che ci sarà questo anche passaggio di testimone, diciamo i senior, le persone più esperte che stanno lavorando da tempo racconteranno dove sono arrivate, quindi oggi le direzioni più promettenti sono sicuramente quelle delle tutte le scelte per la sostenibilità, il tema del voto col portafoglio dei cittadini, ma anche delle amministrazioni con le regole degli appalti, tutto ciò che può veramente contrastare quello che è il problema fondamentale, che è uno dell'economia, che si chiama corsa al ribasso, cioè il fatto che siano dei meccanismi per cui le imprese vanno poi a cercare quei posti dove il lavoro costa meno, l'ambiente costa meno e costa meno pagare le tasse o addirittura sì. E quindi facendo questo purtroppo diciamo si creano dei meccanismi anche competitivi tra paesi per attrarre le aziende e questo produce poi diseguaglianze crescenti che stiamo osservando.
Ecco, professore, dobbiamo sempre prendere in considerazione come riferimento il PIL o ci sono altri indicatori che possono fare la differenza, secondo lei?
Ma da ormai, da tempo, siamo al lavoro per usarne molti e diversi. Abbiamo l'obiettivo, deve essere sempre quello del benessere multidimensionale. L'Italia è leader in questo perché ha costruito il benessere ecosostenibile, il BES con l'ISTAT che e sta lavorando. Noi con il Festival dell'Economia Civile abbiamo costruito anche gli indicatori di generatività che misurano in un certo senso ciò che rende ricca di senso la vita delle persone sui diversi territori. Citando un'espressione del mio amico e collega Giovannini, la battaglia statistica è vinta, deve essere vinta la battaglia politica, cioè questi indicatori devono sempre più andare al centro di quelle che sono le scelte poi di policy e i criteri di priorità degli investimenti.
Professore, ma lei vede l'Europa in questo momento, diciamo, ricettiva nei confronti del messaggio di Papa Francesco sull'economia?
Per alcune cose sì, molto, perché se pensiamo che tutto il Next Generation EU è orientato alla transizione ecologica, che è anche un grande tema ovviamente di Papa Francesco con la Laudato Si, da questo punto di vista non c'è area del mondo che lo faccia più dell'Europa, che sia più coerente dell'Unione Europea. E dall'altra ovviamente secondo me c'è da fare ancora qualche passo avanti su altri temi, il tema della povertà di senso del vivere, che è un tema caro diciamo a Francesco, secondo me è il tema che veramente nei prossimi anni bisognerà sempre di più approfondire. Per questo abbiamo bisogno di misurare la generatività dei territori, abbiamo bisogno di politiche orientate alla generatività.
Ecco professore, però per chiudere, questa situazione legata al coronavirus ci ha fatto vedere che comunque in Europa mancano delle ampie sacche di solidarietà.
Beh, però abbiamo fatto dei passi avanti enormi, perché l'Europa fa sempre dei passi avanti quando c'è una tragedia, come dopo la Seconda Guerra Mondiale. E il passo avanti è il Next Generation EU, è un passo avanti enorme. Noi adesso abbiamo a disposizione, speriamo ovviamente che tutto vada in porto bene, ma abbiamo a disposizione 4 volte le somme del piano Marshall, quindi l'Europa ha superato quelle paure, quelle paralisi che aveva, e oggi ha messo in campo un piano dove le risorse sono di più per chi ha più bisogno, quindi è un passo avanti gigantesco. È chiaro che si può e si deve fare ancora meglio, noi suggeriamo qualche altra cosa, per esempio tutto questo dibattito sul rapporto tra banche centrali, debito del Covid, tema dove si potrebbe fare anche qualche piccolo passo avanti in più.
Allora, buon pomeriggio professore.
Grazie, arrivederci.
A presto. Allora, come avete sentito, si parla di economia e vediamo se davvero la solidarietà poi in qualche modo sarà anche fattiva, perché sapete, vi sono anche degli intoppi per quanto riguarda il recovery fund, e soprattutto ci sono dei veti da parte di una parte dell'Unione Europea. Economia e donna, e questo non è solo un fatto di genere grammaticale, ma anche un villaggio tematico a The Economy of Francesco, coordinatrice Federica Nalli, che fa parte della comunità di Nomadelfia, una popolazione comunitaria di volontari cattolici che ha messo la fraternità evangelica a fondamento della sua vita. Tra l'altro ci sono stato quando l'andò a visitare Papa Francesco. Lo sguardo femminile, afferma Federica Nalli, si rivolge prima di tutto ai bisogni dell'altro. Quello femminile è anche uno sguardo pratico che riesce a generare il cambiamento. Davvero belle parole, ma sentiamo che cosa ha detto ad Amedeo Monaco.
Papa Francesco ci parla di un genio femminile, di una specificità femminile. La nostra visione è che nei secoli, nelle società tradizionali, c'è stata una netta divisione fra il mondo maschile e il mondo femminile. Il mondo maschile era quello della produzione e dell'efficienza, mentre invece il mondo femminile era quello della casa, della cura e dell'amore. Ora, questa divisione ha portato nei secoli a varie forme di ingiustizia, ma anche a forme di violenza. Oggi è necessario unire questi due mondi, non solo per una questione di giustizia sostanziale, quindi rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, ma anche per una questione di efficienza, possiamo dire. L'economia di Francesco è un'economia che sogna di poter combinare l'efficienza con la sostenibilità ambientale, è un'economia che guarda a tutte le componenti del benessere, non solo alla massimizzazione del profitto. E queste sono caratteristiche specifiche del genio femminile, la capacità di avere uno sguardo sistemico, di guardare ai bisogni di tutte le categorie sociali, prima di tutto i bisogni degli ultimi, e di mettere quei bisogni al centro della funzione produttiva.
Partendo da questa premessa, quali proposte concrete sono scaturite dal confronto di giovani donne economiste?
Le partecipanti del villaggio venivano un po' da tutto il mondo, quindi Nord America e Sud America, ma anche Africa, Europa e Asia. Tutte le partecipanti hanno evidenziato che non c'è solo un problema di pay gap, cioè di discrepanza di reddito percepito fra gli uomini e le donne, ma c'è proprio la necessità di costruire un ethos del mondo del lavoro, un ethos organizzativo che tuteli la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Faccio un esempio. In Italia si è parlato tanto di quote rosa, ma l'evidenza scientifica ci dice che le donne che beneficiano delle quote rosa in realtà sono donne non sposate senza figli. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la maternità è ancora per molte donne uno scoglio, quindi abbiamo bisogno innanzitutto di congedi di maternità più lunghi, ma anche di fissare in modo preciso quali sono i requisiti minimi per un'organizzazione che voglia conformarsi allo spirito dell'economia di Francesco, perché troppe organizzazioni troppe imprese, soprattutto nel Nord America, oggi non lasciano un congedo di maternità alle proprie impiegate sufficientemente lungo da poter essere madri. Parliamo di una settimana, due settimane in molti paesi. E poi c'è anche un problema di flessibilità organizzativa, di disponibilità allo smart working e così via. Quindi il primo progetto concreto riguarderà un sistema di certificazione che rilascerà appunto un certificato alle imprese che si conformano alla visione dell'economia di Francesco in termini di parità di opportunità per uomini e donne, accompagnando anche le imprese che vogliono fare un percorso e quindi conformarsi a questi principi. Il secondo progetto invece è un progetto educativo, perché ci siamo resi conto che la maggior parte dei fattori che impediscono la partecipazione delle donne o anche lo sviluppo della loro imprenditoria sono in realtà comportamenti inconsci, quelli che noi chiamiamo distorsioni cognitive, che per esempio possono riguardare in molti contesti rurali la paura di maneggiare il denaro, che tradizionalmente è stata una sfera del mondo maschile, come anche la paura di rapportarsi alle tecnologie. Quindi quello che vogliamo fare è aiutare le donne a colmare questo gap, per esempio insegnando loro delle competenze di base di finanza o anche di gestione, insieme ai loro figli, in maniera tale che i bambini imparino fin da piccoli che le mamme possono lavorare, possono maneggiare il denaro, possono imparare a usare il computer, e allo stesso tempo trasmettere loro i contenuti principali dell'economia di Francesco, cioè creare una coscienza economica che risponda anche a certi principi etici.
Ecco, a proposito di questa coscienza economica che risponda a certi principi etici, perché lo sguardo femminile può dare un volto e soprattutto un'anima nuova all'economia?
Perché lo sguardo femminile tradizionalmente è uno sguardo che non cerca la competizione, ma cerca la cooperazione. Le donne per secoli si sono trovate a cooperare, a dividersi i compiti nelle grandi famiglie patriarcali. Lo sguardo femminile guarda prima di tutto al bisogno dell'altro, mette il bisogno dell'altro al centro della propria organizzazione, proprio banalmente della gestione della giornata. Lo sguardo femminile è uno sguardo sistemico, che non guarda solo al risultato finale dell'azienda, ma anche al benessere di tutte le persone coinvolte. Lo sguardo femminile è anche uno sguardo pratico, uno sguardo che riesce a generare cambiamento, a identificare i fattori critici che poi porteranno al cambiamento.
Facendo riferimento in particolare alla tua esperienza nella comunità di Nomadelfia, di cui fai parte, com'è possibile coniugare economia e fraternità?
Bisogna anzitutto ripensare i sistemi organizzativi. Nella nostra comunità noi sperimentiamo una forma di fraternità molto stretta, molto radicale. Questo però è possibile perché tutte le nostre organizzazioni hanno come fine quello di vivere la fraternità, e c'è bisogno di un cambiamento di coscienza, un cambiamento di coscienza a livello individuale, ed è il motivo per cui all'interno del villaggio ci siamo soffermate tanto su un progetto educativo per formare le nuove coscienze.
Quindi la fraternità è una leva, ma anche un traguardo di una nuova economia, quella che invoca tanto Papa Francesco.
Assolutamente sì. La fraternità è il mettere il bene dell'altro non davanti al mio, ma vicino al mio. La fraternità è la consapevolezza che il mio bene non è possibile senza il bene dell'altro. E quindi cercare tutte le forme e tutte le modalità organizzative per poter raggiungere insieme un risultato che vada bene a tutti, che magari non è il risultato ottimale, ma è un risultato che assicura un livello minimo di benessere a tutti quanti.
Thank you.
allora nel pomeriggio di oggi a The Economy of Francesco si parlerà di lavoro. Pensate che con la pandemia si prevede una perdita di 400 milioni posti di lavoro in tutto il mondo. Con noi abbiamo in linea l'economista Domenico Rossignoli, che appunto avrà il compito di coordinare un tavolo, proprio su questo argomento. Salve Rossignoli.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora, Rossignoli, davvero possiamo riuscire a combinare lavoro e tempi di vita, anche in tempi di Covid?
Beh, allora, è una domanda evidentemente molto, molto complessa. Diciamo che quello che noi stiamo cercando di fare in Economy of Francesco è riflettere sull'effettiva possibilità di farlo. Ci crediamo, ce lo poniamo come obiettivo, e in questi ultimi mesi il nostro lavoro è stato proprio incentrato nel trovare possibilità per rendere tutto questo vero. Certamente quello che possiamo dire, senza la pretesa ovviamente di essere giunti a un punto di arrivo chiaramente, ma casomai a un punto di partenza per una nuova riflessione, è che sia richiesto un cambio di prospettiva. Che cosa significa? Che è necessario riuscire a comprendere che il lavoro ha in sé tante dimensioni, è una parte esistenziale della persona umana, come ci ricorda Papa Francesco in Laudato Si.
E tra l'altro, ci dimentichiamo, sì, che ci serve anche per campare.
E poi questa era la seconda dimensione, esattamente, che ci serve per campare, esattamente. Quindi c'è da un lato, quindi, no, questa dimensione esistenziale che ci permette di trovare una realizzazione, uno sbocco, eccetera, ma anche poi chiaramente ci permette di vivere. Quindi l'accesso al lavoro è fondamentale, ma è fondamentale che questo accesso sia a un lavoro il più possibile dignitoso, decente, cioè che permetta non solo di avere il necessario per la sussistenza, ma che questo necessario per vivere permetta anche di prendersi cura delle proprie relazioni, della propria famiglia. Questo lo si può fare in tanti modi che sono chiaramente non di semplice attuazione, ma che richiedono un cambio di passo e di prospettiva. Oggi pomeriggio noi proveremo a riflettere su questi temi insieme con alcuni partner, amici che ci hanno accompagnato in questo percorso, quindi ci saranno i nostri giovani del villaggio tematico di Economy of Francesco che proporranno alcune soluzioni, e ci saranno poi alcuni esperti, teorica politica Jennifer Nedeschi, ad esempio, che ci proprio aiuterà a riflettere sulla possibilità di alternare lavoro e cura, incorporando in qualche modo l'idea di cura dentro il lavoro e quindi immaginando la possibilità di estendere soluzioni di part-time alla maggior parte dei lavori dove questo sia possibile. Ci sarà poi Paolo Foglizzo, un giornalista di aggiornamenti sociali.
Senta, un aspetto fondamentale però in tutto il tema del lavoro è anche la paga giusta, perché noi assistiamo continuamente a fenomeni di sfruttamento nel terzo mondo, ma anche in Europa. Questo è un tema fondamentale che in The Economy of Francesco deve essere ribadito, perché la paga giusta, la dignità del lavoro passa anche attraverso questo assunto.
Assolutamente, infatti il punto proprio di mettere insieme, no, la capacità, la dimensione, diciamo così, noi chiamiamo intrinseca ed estrinseca del lavoro, cioè di trovare la realizzazione delle proprie aspirazioni, ma anche di saper mantenere se stessi e la propria famiglia, passa da questo. E su questo chiaramente c'è bisogno dell'impegno di tutti. Da un lato delle aziende, quindi la prospettiva deve partire da lì, dall'idea che il lavoro ha un valore, una dignità, e che non può essere sottopagato e sfruttato. Oggi pomeriggio tra l'altro avremo con noi anche il Country Manager Italia di G-Group, che ci permetterà anche di avere un riscontro anche su questo. Noi a lui faremo questo tipo di osservazioni, di proposta, per capire da dentro, dal mondo delle imprese, come questo tema può essere affrontato. E dall'altro richiede un coordinamento anche a livello più alto, a livello di policy, ed è per questo ad esempio che, con l'aiuto anche di Paolo Foglizzo, no, che sarà con noi oggi, ma con altri autori, potremo cercare di capire come portare queste istanze a livello più ampio per avere un coordinamento di policy.
Senta, un tema fondamentale per trovare lavoro è la formazione. In Italia non se ne fa mai abbastanza, probabilmente in altri paesi europei se ne fa a sufficienza, però qui emerge anche il tema di costruire dei fondi a livello non solo aziendale ma anche governativo affinché le persone siano anche incentivate a formarsi.
Sì, e credo che questo, su questo tema della formazione, credo che il punto fondamentale sia anche cercare di capire un po' meglio tutti che cosa significhi la formazione, cioè perché molto spesso no, il problema è che anche il tentativo di dare appunto opportunità di nuova formazione ai lavoratori magari si tramuta semplicemente in una ulteriore possibilità di creare, per così dire, no, lavori che nascono proprio sull'idea della formazione, ma che poi in realtà la formazione magari non la danno per davvero. Cioè bisogna cercare di capire che cosa significhi formare un lavoratore, quindi metterlo in relazione con un mondo che cambia ogni giorno. Pensiamo a tutto il tema quindi della capacità di affrontare le trasformazioni digitali, la necessità per esempio di saper interagire in altre lingue in qualunque contesto ormai, dai più semplici ai più complessi. Quindi tutti questi elementi devono chiaramente essere incorporati dentro l'idea di formazione per far sì che questa formazione poi permanente esista sul serio e, come suggeriva lei, sia anche in qualche modo incentivata a livello anche di policy, cioè che siano permesse delle risorse che permettono alle aziende di investire nella formazione, sapendo poi che il ritorno alla fine ci sarà per tutti, per i lavoratori chiaramente, perché i lavoratori più formati è dimostrato, ci sono studi, evidenze empiriche su questo, che hanno più facilità di reinventarsi un lavoro anche quando le proprie imprese, i propri settori vanno in crisi, ma dall'altro anche per le imprese stesse, perché avere a disposizione una forza lavoro formata e motivata che gode in qualche modo anche del lavoro che fa è in realtà un beneficio anche per l'azienda stessa.
Senta, Rossignoli, incrociamo le dita perché sicuramente in tempo di pandemia c'è poca voglia di investire in questi aspetti e probabilmente gli imprenditori illuminati sull'aspetto della formazione non sono tantissimo, questo ce lo possiamo dire certo. Io e lei, e forse penso che lei concorderà. Allora, senta, io ringrazio Rossignoli che appunto ha avuto il compito di coordinare questo tavolo tematico appunto sul lavoro, lo ringraziamo, lo salutiamo e gli facciamo tra l'altro i migliori auguri per la sua carriera di giovane ricercatore. Dove ricerca lei?
All'Università Cattolica a Milano, presso la Facoltà di Scienze Politiche. Sì, sono un economista alla Facoltà di Scienze Politiche a Milano. Sì.
Allora, davvero un grosso in bocca al lupo per la sua attività di ricerca. Io mi fermo qua perché il mondo alla radio si sta chiudendo. Ricordo che qua in regia c'erano Stefano Sparro e Mario Scatton, due nostri validi assistenti. Io però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Mi scusi, posso chiederle un'informazione?
Sì, mi dica pure.
Ma la rubrica di Radio Vaticana dedicata al Papa, al Vaticano, all'attività e alla cultura ecclesiale, quando va in onda?
Ah, ma lei sta parlando della finestra del Papa.
Sì, sì, la finestra del Papa.
Il mondo secondo Francesco.
Sì, sì, quella.
Guardi, va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11.05 alle 12.
Ah, ho capito, dal lunedì al venerdì, dalle 11.05 alle 12. E i podcast?
Li trova su vaticannews.va.
Vaticannews.va. Grazie, lei è informatissimo, ma è un ascoltatore?
No, sono un conduttore, anzi mi faccia andare che devo andare in onda.
Ah sì sì, scusi, grazie allora, l'ascolto dall'app.
Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta. In blu notizie.